BiblioVegit, rubrica di divulgazione editoriale vegana, animalista e antispecista, a cura di Grazia Cominato.
Sono due i libri oggetto della puntata di oggi di BiblioVegit ed entrambi sono romanzi che hanno come protagonisti lupi e umani che, in un certo senso, capitolo dopo capitolo, si passano la staffetta. Infatti il racconto delle loro vite corrono in parallelo e in una sintesi che più sintesi non si può, diciamo che parlano entrambi dell'evoluzione dell'approccio e del rapporto l'uno verso l'altro, ovvero sia l'umano verso il lupo e viceversa, e questo cambio avviene poco per volta man mano che si dipanano le storie. L'autore di entrambi i libri è Matteo Rubino, vegano che si divide tra il mare come skipper, arrampicatore in montagna, ma che soprattutto ha molto approfondito la conoscenza dei lupi. Ma per conoscerlo meglio vi rimandiamo all'intervista che potete trovare sul nostro sito, perché oggi appunto ci concentriamo sui suoi due libri, ovvero sia Ossa alla lupa e Maledetto lupo. Ciao Matteo, ben ritrovato.
Ciao, grazie dell'invito.
Osso la lupa è il primo romanzo che, come dici tu stesso, parte da basi solide di conoscenza del lupo, ma il racconto è di fantasia. Invece Maledetto lupo, che si può considerare il sequel di Osso la lupa, parte da fatti accaduti realmente in luoghi esistenti e facili da individuare, tant'è che nel libro c'è pure una cartina. Innanzitutto Matteo, da dove parte l'idea di scrivere questi libri, e ne avevi già previsti due?
Allora no, non avevo previsto due libri, ma il tema del lupo è un tema molto dibattuto attualmente e anche controverso. Io divido la mia vita tra una casa in pianura e una casa in montagna. Ormai i lupi sono presenti tanto in montagna quanto in pianura. In montagna in particolare i media e i giornalisti si occupano del lupo descrivendolo, senza molte conoscenze scientifiche, come un problema per l'economia locale e per l'ecologia locale. Io da curioso, ormai molti anni fa, mi sono approcciato a questo argomento perché mi sembrava piuttosto strano che Madre Natura avesse creato un essere vivente dannoso per se stesso. Essendo questo un paradosso, mi ci sono messo a studiare, l'ho studiato a livello scientifico e approfondito, con testi universitari e non certamente leggendo su Wikipedia. Mi sono reso conto che il problema è un problema soprattutto comunicativo, ovvero far capire l'importanza ecosistemica di un animale, di un predatore come il lupo, è un problema di comunicazione che, se viene affidato a persone che non hanno la minima conoscenza etologica della specie, finisce col produrre dei danni, a generare della disinformazione e a suscitare del panico. Così ho pensato di tradurre quelli che sono i concetti scientifici in un linguaggio che tutti potessero comprendere, e appunto che è quello del romanzo, e non di un romanzo per adulti e ragazzi, addirittura bambini. Il primo libro quindi è stato Osso la lupa, ed è nato con questo obiettivo, quello di informare divertendo, e di informare con appunto solide basi scientifiche che sono state poi certificate dal fatto che il libro ha ricevuto il patrocinio del WWF, ha ricevuto l'appoggio di molti enti, università, addirittura del progetto europeo Life of Phelps, oltre che una lettura con un apprezzamento molto, per me, importante da parte di Francesca Marucco, che è una delle più grandi studiose del lupo in Italia. Questo è stato diciamo l'approccio di partenza.
Guarda, entrambi i libri, io lo dico proprio agli ascoltatori, sono molto molto avvincenti, saranno anche per ragazzi, però io mi sono persa via a leggerli perché seguono quasi le regole del genere dei gialli, dove il lettore, leggendo i racconti di entrambi i protagonisti, in questo caso umani e lupi, sanno già il perché e come si sono svolti i fatti narrati, no? E ci si ritrova spesso con il fiato sospeso, perché chi vive la vicenda nel romanzo invece fa fatica a collegare tutti i tasselli. Tu sei appassionato anche di lettura giallo, immagino.
Ma guarda, mi sono reso conto sicuramente, e poi mi sono reso conto che sicuramente là dove c'è un thriller, una suspense, l'attenzione viene più catturata, e quindi ho scelto anche quella forma, che poi comunque è un po' la forma dell'avventura del lupo in natura, una vicenda, quella del lupo in natura, che si avvicina molto a quella del thriller, dal momento che la sua vita è davvero avventurosa e sì, spesso macchiata dall'idea umana di un crimine, che è quello che il lupo commetterebbe rubando l'animale allevato dalla persona. Quindi diciamo che ci stava come scelta di base quella, sì, del tema del giallo.
Una scelta vincente. Allora, entrambi i libri parlano appunto del ritorno del lupo dopo secoli in una vallata dove gli umani che ci vivono devono affrontare questo ritorno. vino. Purtroppo non sempre, anzi mai gradito, perché si ritrovano a dover avere un pochino più cura dei loro animali, no? Evitando di lasciarli liberi, devono riuscire a ristabilire quell'equilibrio naturale che purtroppo si è perso nei secoli in cui il lupo non era più presente in quelle vallate. Tu stesso, no, fai dire a una protagonista che per ogni sua manifestazione la natura ha un motivo, no? È una cosa che fa fatica l'essere umano a capire.
Assolutamente, esatto. Se applichiamo il filtro antropocentrico a tutto ciò che accade intorno a noi e soprattutto nel mondo naturale, finiremo con il distinguere gli animali che chiamiamo tutti pucciosi, no? Animali carini da vedere, piacevoli da sentire, i gattini, i cagnolini, e a dimenticare che in realtà la natura è anche fatta di apparenti crudeltà che in realtà rispettano una logica di sopravvivenza e di continuità. Quindi cioè, se il lupo preda un animale e lo preda in modo astuto, feroce e efficiente, in realtà sta facendo proprio il suo gioco naturale, sta rispettando le regole che mette la natura. E bisogna un po' cambiare gli occhiali e le lenti con quali guardiamo la natura, ecco.
A proposito, io vorrei spiegare, visto che siamo una radio proprio a tema vegano, antispecista, animalista, che questo libro ha dei passaggi che non sono tutti antispecisti, perché si parla di caccia, ma non pro caccia, però si parla anche di quel mondo e di quelle, cioè si parla anche di miele, si parla di formaggi, eccetera. Però la cosa che mi piace e mi interessa è sottolineare questo dualismo nella comunicazione, la parte umana e la parte del lupo. E la parte del lupo è veramente coinvolgente, bella, delicata, anche se contiene delle parti che sono crudeli, come la natura vuole.
Assolutamente. E poi il discorso al quale tu hai accennato, ovvero che comunque si parli di una realtà attuale, contemporanea, che è quella della montagna, chiaramente la montagna è un ambiente che da sempre vive di un'economia fondata sulle scarse risorse che ha a disposizione e quindi con dei prodotti che vengono elaborati lì da secoli. Io dovevo calare all'interno di un contesto una storia verosimile e credibile, e quindi è chiaro che si parla di ciò che in montagna ogni giorno accade, ovvero di caccia, di allevamento e di produzione di quello che deriva da questo allevamento. Quindi questo è uno sfondo al libro assolutamente realistico, che andava trattato appunto esattamente come realistico può essere il romanzo.
Certo, non possiamo chiudere gli occhi davanti alla realtà dei fatti, perché è così e ancora così, e ci vorrà del tempo perché le cose cambino, se riusciamo a farle cambiare. Senti, tra le righe sono veramente tantissimi temi trattati con competenza, oltretutto tra i tanti c'è anche quello dei bocconi avvelenati, che non sono solo la causa della morte degli animali a cui sono destinati, ma in realtà nessuno pensa al fatto che creano uno scompiglio in tutta la natura, cioè proprio una catena infinita.
Certo, si parla di effetto a cascata, perché dal momento in cui io cerco di avvelenare un predatore e magari ci riesco perché mi dà fastidio, pensiamo a un lupo e lo voglio uccidere, una volpe, io avveleno un animale che diventa poi a sua volta una carcassa che a sua volta poi andrà ad avvelenare i necrofagi che si mangiano quella carcassa. Basta pensare ai corvi o alla volpe stessa, e quindi via così sto distribuendo una devastazione complessiva all'interno di una scala alimentare. Ecco perché sono un problema grande, oltre per il fatto che poi vanno a colpire indistintamente chiunque poi possa nutrirsi di quei bocconi, e molto spesso finiscono anche ad uccidere specie completamente diverse da quelle a cui erano destinati, tra cui anche magari i cani di cacciatori o i cani di persone che frequentano la montagna così per passione, ecco.
Parlavi prima di disinformazione. Purtroppo un ruolo fondamentale nella disinformazione ce l'hanno anche i giornalisti. Infatti tu lanci delle accuse molto precise a quei giornalisti, a quel tipo di stampa che anziché fare informazione fanno spettacolo per attirare molta più attenzione, molti più sponsor e quindi conseguentemente molti più soldi, no? Ed è ovvio, certo, che trovano un'ottima occasione quella di incendiare l'ancestrale paura del lupo, come può essere anche quella dei cinghiali, quella degli orsi, no? Per creare consensi, certo, e audience. Ho letto nei ringraziamenti del secondo libro, no, di Maledetto Lupo, mm-hmm, che a proposito di giornalismo spazzatura, che hai appunto accusato, hai ricevuto degli attacchi, delle denunce, ma è vero?
Assolutamente, io sono fatti noti che si trovano cercando il mio nome e il mio cognome sulla cronaca, sono finito addirittura nei telegiornali di prima serata, perché nella presentazione di questo libro, in un luogo in cui ero stato invitato ad una platea di bambini, ho incontrato una manifestazione di persone che volevano che io non presentassi e non diffondessi questo libro, il che, aperta la parentesi, significa che coglie nel segno e che va quindi a cogliere davvero le mistificazioni che girano intorno al tema. E queste persone che manifestavano non pacificamente hanno finito con il mettermi letteralmente un coltello alla gola per minacciarmi sul fatto che io non avrei dovuto parlare. Da questo ne è nata poi ovviamente una forte ondata di risentimento, nella quale io ero più oggetto che soggetto, e molta gente si è lamentata del fatto che venisse silenziata la libertà di stampa, la libertà di parola, e quella pubblicità che voleva essere negativa verso il mio libro è stata in realtà invece una pubblicità positiva che l'ha fatto conoscere in giro. Ma ciò non toglie appunto che le tensioni che si creano sono forti. Sentirsi dire da delle persone armate che sanno dove abiti e qual è la tua macchina o la tua casa, insomma, non fa certamente piacere. Ciò nonostante, alla pagina di Osso la Lupa, la pagina dei social, ma anche il sequel, non hanno smesso di essere chiari, diretti, precisi e pungenti, e non hanno avuto alcuna paura. Il processo che io ho poi affrontato è stato chiaramente vinto, quindi una sanzione anche da parte della giustizia del fatto che avessi pieno diritto di fare ciò che ho fatto.
Evviva, posso dire una volta tanto, evviva, la giustizia in questo caso ha funzionato. È giusto che tu non taccia, anzi guarda, ufficialmente, già ti ho detto in privato, però quando è possibile nei festival dove seguo io l'organizzazione delle conferenze, della presentazione ai libri, sei il benvenuto, perché questi libri devono essere letti, dovrebbero essere anche oggetto di lettura nelle scuole. Io nei due libri ho trovato dei passaggi che mi sono veramente piaciuto tantissimo e che magari mi hanno colpito più degli altri. Nel primo libro tutta la parte dedicata ai giornalisti, ovviamente. Nel secondo libro io direi che la chiacchierata che il protagonista Sebastiano, chiamato Seba, fa con suo padre la dice tutta. Però ho letto poi che questo estratto non è farina del tuo sacco.
Quello in cui cito un famoso studioso, sì, che peraltro ha pubblicato un libro e poi poverino è morto per un malore, quindi gli ho voluto rendere omaggio citando certamente una parte importante di un'introduzione di una sua opera. Sì, a me piace anche lavorare così, ovvero dare onore al merito a chi ha detto cose molto precise, molto cristalline, riportandole all'interno del testo in modo tale che siano come delle citazioni e che hanno maggiori capacità di spiegazione di qualunque altra parafrasi si potesse fare. Quindi questo è un modo di lavorare che ho utilizzato anche in Osso la Lupa, laddove si parla per esempio di alcune ricerche che sono state fatte su alcuni aspetti del comportamento del lupo. Mi piace usare le parole perfette e precise di chi mi ha preceduto e di chi ha parlato di quell'argomento.
Sì, la bellezza di questo libro è anche del passare parola all'uomo, l'animale. È bello perché soprattutto nel primo libro ho proprio notato che la fine di un capitolo dove parlava l'uomo è l'inizio del capitolo successivo dove parla l'animale, come se davvero non ci fossero differenze, ed è molto bello vedere i punti di vista dell'animale. Ad esempio, mi ha proprio fatto tenerezza quando in Osso la Lupa il lupo dice che in particolare a cavallo del solstizio d'inverno, insomma parla del Natale, c'è una notte in particolare, una notte terribile in cui tutti sparano in cielo delle strisce di fuoco che esplodono in scintille con boati assordanti. E nel bosco molti animali muoiono di crepacuore per la paura terribile che quelle esplosioni generano. Ecco, sentito dire dagli animali fa specie, noi spesso siamo contro questi botti, però davvero empaticamente, provando a sentire quello che sente l'animale, è bella forte questa cosa.
Sì, infatti la scelta di intervallare, come hai giustamente colto tu, l'espressione umana e l'espressione dell'animale come se fossero indistinguibili è proprio per far capire che si tratta comunque in entrambi i casi di specie viventi, ciascuna con i propri diritti e le proprie esigenze. Quella della notte del Capodanno, ovviamente nel periodo natalizio, è vista dal lato umano, è spesso difficile da spiegare perché si dice ma è solo una notte, ma è solo qualche ora, che danni può fare, vista invece dal lato animale, quindi con una personificazione che racconta la paura che vivono, forse invertiva un po' la prospettiva e dava un po' più di peso all'argomento. Ecco, ci ho provato e spero di esserci riuscito.
Sì, ci sei riuscito, perché a me ha attirato molto quel passaggio, come tanti altri, come ad esempio è chiaro che in tutti e due i libri esce il concetto che come sia molto pericoloso quando gli animali sono dipendenti dall'essere umano e sono confidenti con l'uomo, perché i danni spesso partono proprio da lì.
Esatto, cioè molto spesso c'è anche un atteggiamento eccessivo da parte dell'uomo, no? Anche con i più puri intenti, l'aspetto eccessivo è quello di umanizzare l'animale, di dargli le nostre caratteristiche, le nostre aspettative, ma anche i nostri sentimenti. Quindi capita che volere a tutti i costi pensare che ogni specie sia buona e brava, ci si dimentichi che in realtà una specie deve tenere le distanze per conservare la propria natura dall'uomo, non deve essere avvicinata. Molto spesso in montagna, ma anche qua da noi, capita di vedere gente che posta foto orgogliose nel dare da mangiare a qualche animale selvatico, a qualche volpe, a qualche tasso, e questa cosa sembra una cosa fatta con buon cuore, ma che in realtà finisce con il modificare il comportamento degli animali, che devono stare lontani, perché se iniziano a prendere confidenza con l'avvicinarsi con l'uomo finiscono poi con il rischiare di interferire con la sua vita. Non dobbiamo dimenticare che le volpi, per esempio, che sono animali che sono quelle che risultano di più nutrite dall'uomo, sono degli animali che ancora sono portatori della rabbia silvestre, e quindi pensare a un morso da parte di una volpe che magari a fronte di un tentativo di carezza lo vede come una minaccia e reagisce, diventa un qualcosa di abbastanza pericoloso da evitare.
È pericoloso per l'essere umano, ma soprattutto per l'animale, perché è ovvio che poi dopo, ecco, questo morso è pericoloso, via, andiamo, spariamo, uccidiamoli perché sono pericolosi. Ma il fatto di dare da mangiare alle creature selvatiche, io ritengo proprio che sia in buona fede, perché è proprio questione di ignoranza, non c'è informazione, per cui altro che minacciarti. Esatto. Dei libri così devono essere letti da più persone, devono essere portati avanti, ci vuole tanta informazione, a partire dalle scuole, perché i bambini sono il nostro futuro. Tu li presenti anche nelle scuole questi libri?
Guarda, ho fatto delle presentazioni iniziali, ora un po' tutto fermo, ben venga, qualunque occasione capiti io mi presto, e se anche tra gli ascoltatori ci sarà qualcuno che è interessato per la divulgazione del tema nelle scuole, io sono a disposizione, i contatti li avete, per cui sono qua.
Ottimo, vi piaceva dire anche questa cosa, no? Si è parlato un po' del lato specista dei romanzi, poi ben spiegati, e le spiegazioni che hai dato sono più che legittime. Vi assicuro che le conclusioni dei libri comunque vanno a riscattare tutto quello che c'è di specista nei racconti. Allora ricordo che abbiamo parlato, che ho parlato con Matteo Rubino dei due libri Osso la lupa e Maledetto lupo. Non abbiamo parlato appositamente delle trame perché non si può spoilerare, lasciamo la curiosità agli ascoltatori, certo, di leggerli. Vi assicuro che sono davvero davvero avvincenti. Ricordo che i libri hanno il patrocinio del progetto Al Lupo.
Patrocinio di università, enti di ricerca del WWF, dell'ENPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali. Ci sono tutta una serie di patrocini di enti e strutture che appartengono alla galassia animalista e di difesa dei diritti degli animali. Il ricavato di entrambi i libri è devoluto al WWF e all'ENPA.
Ok, adesso io chiudo, ma noi non vediamo molto di buon occhio WWF, perché parlare di difesa degli animali e poi dopo mettere la pesca sostenibile, anche no.
No, no, certo, questo non ha molto senso, però non dobbiamo dimenticare che storicamente se il lupo è sopravvissuto è grazie al progetto Al Lupo del 1971, che è stato proprio inventato dal WWF Italia, poiché altrimenti senza quel progetto e la campagna che ne è nata, promossa solo ed esclusivamente dal WWF, il lupo in Italia si sarebbe certamente estinto. Quindi onore al merito a chi comunque quella campagna l'ha sostenuta e l'ha creata e l'ha ideata, altrimenti non avremmo più lupi in Italia.
No, infatti, meno male. Poi purtroppo tante associazioni prendono delle strade, hanno delle derive che non ci trovano molto d'accordo, però prendiamo in tutto le cose che uniscono anziché le cose che dividono.
Esatto,
ecco.
Esatto.
Grazie Matteo, a presto allora. Durante l'intervista a Matteo ho sottolineato quanto sia responsabile la stampa nel divulgare informazioni scorrette e quanto spesso i giornalisti puntino sulle paure ancestrali delle persone. Insomma, gridare al lupo, e qui il detto è più che perfetto, è un modo meschino e subdolo per avere più seguito. E spesso però i giornalisti stessi non sono informati e cascano pure loro nella rete della paura. Ma questo è inaccettabile, perché fare informazione dovrebbe significare informarsi prima di divulgare notizie incomplete, false e faziose, magari in cattiva fede. Ecco dunque il brano tratto da Osso la Lupa, dove durante una conferenza stampa la direttrice di un centro recupero per animali selvatici non le manda certo a dire a un giornalista supponente e arrogante. Vede, signor Leoni, non è tanto questione di essere amici o sostenitori del lupo. Ha dinanzi persone che hanno dedicato la vita allo studio degli animali selvatici. Nessuno fa il tifo per un animale o per un altro. Al massimo tutti noi facciamo il tifo per un sistema ecologico equilibrato, nel quale ci siano prede e predatori. E, a dire il vero, sarei contenta se le persone non facessero allusioni tanto stupide come quelle che lei ha appena esposto alla platea. Le sue non sono domande, bensì una serie di preconcetti male assortiti che fanno intendere carenza di cultura sull'argomento. Se lei avesse letto due righe qualsiasi sul lupo prima di partecipare a una conferenza stampa su questo animale, ma soprattutto prima di scrivere articoli in merito, non sarebbe qui a insegnarci come controllarlo proponendo i cacciatori del comprensorio alpino. Sarebbe bastata una ricerca su Wikipedia per sapere che i lupi arrivano in un territorio pressoché sempre in dispersione, ovvero sia uno alla volta, e non, come dice lei, con dietro un branco che li accompagna nel loro peregrinare. Saprebbe che questo lupo, giunto qui chissà da dove, per riprodursi avrebbe dovuto trovare una lupa o quantomeno una cagna. E se anche ciò fosse accaduto, difficilmente ne sarebbe discesa una prole così nutrita da rischiare di invadere la valle. Io non so quali animali lei conosca, ma le posso assicurare che i lupi non fanno decine o centinaia di cuccioli a ogni parto. Saprebbe che un branco di lupi viene formato da una coppia e dai suoi cuccioli prima che questi, una volta cresciuti, se ne vadano a cercare un altro territorio e che quindi, in definitiva, è sempre la quantità di prede a decidere quanti lupi saranno presenti in un'area. Tante prede in grado di sfamare un branco, tanti lupi a cacciare quelle prede, mentre i lupi numericamente in eccesso verranno scacciati e migreranno in altre zone. Saprebbe, signor Leoni, che in Italia, in media, un branco di lupi è composto da 4 a 6 esemplari su un'area grande quasi quanto la nostra valle. E come cacciatore dovrebbe anche sapere che i lupi cacciano animali che, in mancanza di un predatore, si moltiplicano senza controllo. Le sono certamente noti i problemi causati da caprioli, cervi e cinghiali. Ne ha scritto anche nei suoi articoli. Se si fosse documentato, saprebbe che la nostra regione finanzia gli allevatori che vogliono prevenire i danni da canidi ai loro armenti, dotandosi di cani o strumenti utili a impedire le aggressioni, e che sono previsti anche rimborsi per le perdite subite. E le sarebbe noto che le aggressioni da lupi ad animali domestici non sono certo la causa di danni irreparabili alle aziende produttive e sono costate alla collettività decine di migliaia di euro contro i danni fatti dalle loro prede, che ammontano ogni anno a milioni. Infine, signor Leoni, se lei si fosse documentato un briciolo, non ignorerebbe che il lupo è una specie protetta a livello nazionale e comunitario e che quindi il suo invito a una bella battuta di caccia al lupo da affidare al comprensorio alpino è null'altro che un invito al bracconaggio e quindi a commettere un reato. Alle sue spalle c'è il maresciallo Maire, che se vuole può spiegare gli aspetti legali dell'istigazione a commettere reati. Accanto a lei inoltre c'è seduto il responsabile del comprensorio alpino, che le può fare un bel corso di recupero sulle cose che dovrebbe aver studiato quando le hanno dato il tesserino di cacciatore. Perché lei è cacciatore, mi sbaglio, signor Leoni? Forse dovrebbe studiare un pochino di più. Signor Leoni, Zampa, si chiama Zampa quello che lei chiama gamba del lupo. Se lo ricordi quando scriverà il suo articolo?